Questi testi sono tratti da quegli scritti che vengono chiamati proprio così anche nel libretto che abbiamo pubblicato, no? E che racconta un po' la vicenda esteriore di quello che è capitato a Macio. Sono stati scritti progressivamente da Gioacchino, consegnati poi alla commissione di studio, la prima commissione che aveva istituito il vescovo Coletti, e poi riconsegnati anche a una seconda commissione di studio più allargata anche a professori al di fuori della nostra diocesi, istituita dal vescovo attuale, dal vescovo Cantoni. E quindi sono testi che hanno, come dire, sono stati letti, studiati, approfonditi e ovviamente consegnati a Roma al Dicastero per la dottrina della fede. Si sta facendo un'antologia di questi testi per pubblicarla. Dal Dicastero ancora chiedono qualche verifica e così. Giusto per darvi l'idea, ecco, questa sarebbe l'antologia, sono quattro testi stampati, come vedete, sul formato A4, no? Poi ovviamente la stampa su un libro sarà un po' così. Qui nel primo c'è la prima agenda grigia, quella da cui è tratto il primo testo che avete lì, e poi il primo dei quattro quaderni verdi, quaderni protocollo, che sono stati poi usati per trascrivere queste rivelazioni che Gioacchino ha avuto. Introduco con un paragone che chi è di Macio mi ha sentito già fare quando era uscita un po' la vicenda del santuario, no? Per capire un po' in che ottica ci muoviamo. L'esempio è quello dell'archeologo. L'archeologo chi è? Uno studioso che si interessa di recuperare cose antiche che sono rimaste nascoste. L'archeologo è colui che appunto in base ai suoi studi pensa che lì ci siano i resti di una città antica piuttosto che altre cose meritevoli di impegno di scavo, organizza appunto degli scavi, delle inchieste per trovare. E l'archeologo cosa fa? Non crea lui i manufatti che trova, ma li riporta alla luce. È diverso da un artista, no? Se io studio Michelangelo devo studiare le sue opere, le sue architetture, le sue statue, studio, è un genio, e posso dire che è bello. Se io sono un archeologo invece tiro fuori dal terreno quello che è rimasto lì magari sepolto per tanto tempo. Proprio in questi giorni hanno dato notizia, no, che a Pompei è stata trovata una domus con una sala molto bella, ci hanno fatto subito così. Quanti studi faranno su questa sala per capire come mai hanno usato quei colori, come si sono conservati? Ecco, l'archeologo fa questo lavoro. Io ho sempre pensato che Gioacchino sia un po' così, un archeologo, no? Uno che per dono di Dio, evidentemente, è entrato in questa città un po' nascosta e piano piano ha tirato fuori una serie di tesori che adesso la sovrintendenza per le belle arti, che sarebbe la Chiesa, è chiamata a studiare, no? Quando scoprono qualcosa non è che subito si capisce cosa sono. Mi viene in mente un'altra scoperta archeologica straordinaria, quella di Qumran, quando in quei vasi di argilla sono stati trovati i rotoli della Bibbia, no? E gli studiosi per decenni ancora lo stanno facendo, stanno cercando di decifrare, di capire, di scoprire i collegamenti con quello che c'era prima. Ecco, l'archeologo. Quello che stiamo facendo noi adesso è un po' questo, cercare di capire cosa ha tirato fuori l'archeologo, non cosa ha inventato, mi raccomando, perché è un altro che ha fatto queste opere d'arte. A noi tocca capirle e io sono straconvinto che ci vorranno decenni, ci vorranno studi, ci vorranno teologi, ci vorranno tesi di laurea per capire bene anche la ricchezza di questi contenuti. Ve ne accorgerete subito, perché vi accorgerete della difficoltà anche oggettiva del leggere questi testi. Allora, detto questo, entriamo proprio un po' in questa lettura, cioè io farò scorrere piano piano queste cose. Evidentemente, come ricordava Don Walter, è impossibile in un'ora leggere 10 pagine così, fosse un romanzo, anche 20, no? Ma il testo non permette di andare troppo veloce, quindi io farò solo qualche sottolineatura. Poi vi dico già che non si riuscirà a capire tutto, ve lo portate a casa, il testo ve lo lasciamo in mano, non sarà ritirato all'uscita, ve lo portate a casa e provate a rileggerlo e a confrontarvi tra di voi, e magari ci sarà occasione qualche altra volta di rispondere alle domande, cosa vuol dire questo, cosa vuol dire l'altro. Aggiungo ancora una cosa prima di entrare nel merito, che normalmente anche negli studi archeologici un ritrovamento si spiega con un altro ritrovamento, cioè a Pompei quello che stanno scoprendo, questa domus, dice assomiglia a quell'altra, e allora vai a vedere quell'altra e magari trovi un'immagine che non avevi capito e che la nuova scoperta ti aiuta a decifrare. Sono spiegato? Quindi è importante il collegamento. Questa cosa, tra parentesi, anche quella che è necessaria quando leggiamo la Bibbia. La Bibbia si commenta con la Bibbia. Se tu vuoi comprendere un Vangelo, leggi anche gli altri. Se tu vuoi capire il Nuovo Testamento, leggi anche l'Antico Testamento, perché se non ti fermi alla superficie, veramente riesci a creare una bellezza che è veramente grande. Bene, allora, scusate questa introduzione archeologica, ma era importante proprio per capire di che cosa stiamo parlando. L'altra volta abbiamo raccontato quello che ha preceduto gli anni che poi hanno portato al riconoscimento del santuario, Santissima Trinità Misericordia, e come vedete questi testi iniziano proprio in quell'anno lì, nel 2007, cioè prima che il 27 novembre 2010 fosse riconosciuto. Questa è proprio la primissima pagina. Il primo scritto risale al 15 giugno 2007, era la festa del Sacro Cuore di Gesù. Gioacchino ha cominciato a scrivere su un'agenda grigia che io avevo in casa, una di quelle agende quotidiane, no? Che hanno le pagine grandi, gliel'avevo data e ha cominciato a scrivere lì. Come vedete, lì a metà del testo, la prima parola dice scrivere con il demonio che inesorabile picchia il mio cuore e alla mia mente e tiene lontano il mio essere dal bene supremo che tanto mi ama. Wow! Non so se vi è mai capitato di scrivere qualcosa con il demonio che non vuole farvelo scrivere. Ecco, per dire che questi testi non sono un'opera letteraria, filosofica, artistica di una persona particolarmente dotata, ma che sono frutto di una lotta interiore. E qualche riga sotto dice mi accingo a scrivere per obbedienza al mio confessore, per obbedienza alla Chiesa che attraverso il Vescovo e il confessore, il parroco, gli ha chiesto di mettere in scritto quello che lui stava vivendo. Gioacchino, l'ho sentito tante volte, chi lo conosce lo avrà visto anche lui, non voleva scrivere nulla, perché ha sempre detto che non voleva fare la fine degli eretici, no? Scrivendo cose che andassero contro la dottrina della Chiesa. Ma mi direte voi se leggendo questi testi c'è qualche eresia, andremo. Allora Gioacchino si definisce strumento, lui il peccatore indefesso, della tua misericordia. Che posso fare, Signore? Guidami tu. Ecco, questa è proprio la premessa di tutti gli scritti. Scrivo per obbedienza, scrivo perché la Chiesa me lo chiede, scrivo quello che il Signore mi chiede di scrivere. Poi c'è un salto di qualche settimana, siamo al 7 luglio, questo è accaduto nella chiesa dei Santi Angeli Custodi a Roma, per dire che gli episodi che Gioacchino riporta negli scritti non sono tutti accaduti qui nella chiesa, nel santuario, alcuni episodi sono capitati a casa sua, nella scuola, allora insegnava a Uggiate Trevano, alle scuole medie, sono capitati durante pellegrinaggi o in altre chiese, no? Beh, è interessante questa cosa qui, no? Non è che... Allora, cominciamo a leggere questo testo. Prima dice: il mio confessore mi ha detto di seguire l'ispirazione, di non temere, confessione dura, difficile, lotta interiore e tormento, non trovo consolazione, dubito di me stesso, Signore. Che bella introduzione, invece, ma che cosa vuoi scrivere se tu stesso dubiti? Ma tu parli con severo amore attraverso la Chiesa che è mia madre, guida e maestra sicura. Allora, nel testo trovate delle parti scritte in corsivo, sono le parti ispirate, no? Quelle in cui parla, in questo caso parla l'angelo e poi parlerà la Madonna, lo sentiremo, qua più la voce di Maria, altre volte parla direttamente il Signore e Gioacchino mette sempre tutto tra virgolette. Ci sono poi, lo troverete anche più avanti, delle parole scritte tutte in maiuscolo, perché in quel modo Gioacchino vuole esprimere la forza con cui ha sentito queste parole. Altre volte parole sottolineate, anche in questo caso, perché la voce in quel momento aveva sottolineato, come faccio io adesso, quella parola, e quindi Gioacchino lo ha reso fisicamente sottolineandolo, oppure lo ha reso scrivendo tutto maiuscolo. Questo è per capire un po' la differenza tra i testi scritti in carattere normale, quelli in corsivo, quelli in maiuscoli o quelli sottolineati. Allora, siamo proprio ai primi scritti e fin dall'inizio il Signore vuole dire delle cose importanti. E dice così: l'uomo non nasce nel peccato, l'uomo è nel profondo del mio amore perché io sono in lui. Il mio spirito è in te fin dal momento in cui ti ho creato nel seno di tua madre. Tutto è amore in quello che creo. Io ogni giorno creo perché amo. Beh, scusate, ma basterebbero queste tre righe per dire... Mamma mia, che bello, no? Dio che crea per amore, no? Continua: il mio spirito è in ogni creatura da sempre. L'anima è ferita per le infermità dovute all'orgoglio dell'uomo e compartecipa delle sue sofferenze morali, ma non fisiche. Quindi l'anima partecipa delle sofferenze morali della persona, evidentemente l'anima non partecipa delle sofferenze fisiche, della bronchite o di altre malattie che noi possiamo avere. Un uomo retto anche nella sofferenza del corpo non soffre nell'anima perché confida in me, e l'anima e il mio spirito che è nel profondo del vostro cuore godono della mia presenza. E l'anima si consola della preghiera che il mio spirito che è dentro di voi fa per voi a me. Io sono la preghiera. San Paolo, no, dice che appunto lo spirito che è in noi prega, grida, anzi usa questo termine, Abba, Padre. Quindi la nostra preghiera non è la ripetizione di parole più o meno intelligenti, ma è unire il nostro spirito, la nostra anima, allo spirito con la S maiuscola di Dio che è in noi, che abbiamo in noi col battesimo, A volte ce lo dimentichiamo. La preghiera cristiana nasce dallo Spirito Santo, non nasce dalle nostre belle idee o intuizioni. La tua preghiera, figlio mio, è mia, perché io prego per te da sempre. E quando lo Spirito inebria l'anima di chi vive nella fede in me, questa fede s'accresce e nulla, neanche il tormento del dolore che io condivido, la può schiacciare. Dico che questo è anche molto consolante, perché qualche volta diciamo ma io ma prego ma non sento niente, no? Ma perché devo pregare se così? La preghiera a volte è anche aridità, ma la preghiera, se nasce proprio dal desiderio di unirsi allo Spirito Santo che è in noi, è sempre veramente comunione con Dio, e è sempre valido. Continua: voi siete creati nell'amore che mai vi è tolto, non siete nati nel peccato, ma nell'amore e dall'amore. La ferita dell'orgoglio affligge l'anima, non lo spirito, ma anch'essa è già guarita da me, che nel battesimo del sacrificio di mio figlio, del mio sacrificio, ho cancellato questa colpa riprendendovi a me e facendo nuova ogni creatura. Osserva il nemico del tuo spirito e gli soffre perché non può più amare. E questo lo vedremo poi nell'altro scritto più avanti. Allora, qui c'è una prima idea fondamentale che dobbiamo recuperare, ecco l'archeologia, no? Che tira fuori le cose belle che ci sono dentro. Noi siamo nati dall'amore e nell'amore, non siamo nati nel peccato. C'è il Salmo Miserere, no? Il Salmo 50, che dice: nel peccato mi ha concepito mia madre, no? Che evidentemente non significa né che l'atto sessuale sia peccato, ma nell'interpretazione è quello che appunto che riguarda il cosiddetto peccato originale, no? Che appunto è una verità di fede, ma questo non ha rovinato la nostra comunione con Dio, cioè noi siamo nati a immagine e somiglianza di Dio, e questo lo dice la Bibbia fin nel primo capitolo, fin dai primi tempi della vita cristiana i padri della Chiesa dicevano che noi possiamo rovinare la somiglianza ma non l'immagine. Dunque, cosa vuol dire? Vi spiego con un esempio. Un figlio, vostro figlio, è a vostra immagine, no? Nel senso che porta nel suo DNA il vostro DNA, o no? E quello lì, lui può anche rinnegarlo, ma è così, è parte di ciò che lui è come essere umano. Noi siamo immagine di Dio. Di Dio che è Trinità d'amore, che è misericordia, non dimentichiamo. La somiglianza invece può cambiare, nel senso che i vostri bambini, finché sono piccoli, vi assomigliano molto, no? Anche perché le mamme cercano di vestirli come il loro gusto, il papà di fargli fare quello che gli piace a loro, o no? Ma quando un figlio cresce, la somiglianza cambia o no? Perché il figlio magari si fa crescere i capelli lunghi o corti, si fa i piercing piuttosto che i tatuaggi, fa delle scelte diverse da quelle che volete voi, e può darsi che dopo un po' di anni uno che incontra voi e vostro figlio non vi assomigliate più. Ci siamo spiegati? Quello è sempre vostro figlio, porta la vostra immagine in lui, ma la sua somiglianza è cambiata, ok? È un esempio, no? Ma spero che serva per capire. Ecco, noi siamo fatti a immagine di Dio e niente ce la può togliere, nessuno, il maligno non può cancellare l'immagine di Dio in noi, creati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, nel nome della Trinità. Ecco, la somiglianza sì, le nostre scelte, quando noi facciamo delle cose che sono diverse da quelle che ci chiede il Signore. Il Signore si è manifestato, si è rivelato, ci ha dato i comandamenti nell'Antico Testamento, ci ha dato i profeti, ci ha dato tanto. Ha mandato Gesù, suo figlio, che è il volto della misericordia di Dio. E Gesù nel suo volto, cioè in quello che lui ha fatto, ci ha fatto vedere cosa vuol dire essere somiglianza di Dio, eh? Non solo immagine, ma anche somiglianza. E tocca a noi, nelle nostre scelte quotidiane, cercare di vivere questa cosa, eh? Sì, lo troveremo anche dopo. Vabbè. Allora, vado avanti. Qui cambia la voce, perché adesso la voce è quella di Maria. E dice: vedi, l'inferno è l'impossibilità di amare pur desiderando. Tutto il creato riceve in se stesso lo spirito d'amore del nostro Padre Celeste che non verrà mai tolto. Anche il diavolo lo ha ricevuto. Anche il diavolo è stato creato a immagine di Dio, perché Dio ha creato tutto per amore. Tutte le creature sono buone, anche il diavolo. È una cosa che può sembrare strana, dice, come il diavolo è più cattivo di quello? No, no, Dio ha creato tutto nell'amore e per amore. Qual è il mistero, cari fratelli e sorelle? Il mistero è la nostra libertà, la libertà. E lo sentiremo più avanti, lo troverete se non riusciamo a leggerlo insieme stasera, che se Dio non ci avesse lasciato la libertà, Dio non sarebbe più amore. Allora, fermiamoci un attimo su questo, no? Quando faccio i corsi per i fidanzati, chiedo sempre ai fidanzati qual è la cosa più importante nel rapporto tra di loro, no? Allora, ho saltato fuori il rispetto, la fiducia, tante cose, no? Molto bene. Però alla radice di tutto sta la libertà. Pensateci. L'amore è l'incontro di due libertà. Non ne basta una, perché se io sono innamorato di te, ma tu non sei innamorato di me, la cosa non può funzionare, no? E l'amore nasce dalla libertà. Io non posso obbligarti. Per fortuna nella nostra cultura, più o meno, insomma, siamo arrivati a capire che il matrimonio, insomma, l'unione tra un uomo e una donna deve nascere dalla libertà, non si può costringere perché i genitori hanno deciso, la cultura, no? Sappiamo, altre esperienze sono drammatiche, no? E la libertà è anche quella che permette di vivere insieme. Quando la libertà si ammala, cosa succede? Succedono i femminicidi. Perché? Perché io non sono disposto a pensare che tu non mi ami più, e allora piuttosto ti ammazzo. Cioè, è un amore depravato questo qui, no? La libertà dell'amore, no? Ecco, Dio ci ha creati a sua immagine, a immagine di Lui che è amore, e quindi ci ha creati nella libertà e per la libertà. E Dio, che è l'Onnipotente, non può obbligarci ad amarlo. Lo ripeto, Dio, che è Onnipotente, non può obbligarci ad amarlo. Andando avanti troverete un'immagine molto plastica, molto bella di questa cosa qui, che è quella della calamita. No, lo troveremo, non so se riusciamo a leggerlo insieme, però leggetelo voi. Dice in questa rivelazione che Dio è come una calamita, no? La misericordia è il suo amore che ci attira, no? Come appunto fa una calamita. Noi siamo un'altra calamita, però attenzione, una calamita può anche respingere l'altra, o no? I due poli, no? Devono essere uno positivo o negativo, perché se no la calamita non funziona. E allora dice: Dio continua ad attrarci a sé. Bella l'immagine della calamita, proprio ti attrae, no? Ma se tu non hai il polo giusto, neanche Dio ti può obbligare ad andare a Lui, no? Quello che qui è stato rivelato, è stato riscoperto così perché c'è nella Bibbia, proprio questo, che Dio nella sua misericordia continua ad attrarci a sé, ma chiede che noi rispondiamo liberamente al suo amore, che gli diciamo di sì. La calamita, bella, tenetela presente questa immagine, perché è così. Il diavolo è colui che è stato creato per amore, ma fin dall'inizio, se possiamo parlare di inizio, perché qui siamo nel campo dell'eternità, ha detto di no, ha invertito il polo. Invece di essere un polo che si faceva attrarre dall'amore di Dio, gli angeli ribelli, li chiamiamo così, hanno detto di no, hanno invertito il loro polo. Andiamo avanti. Le ultime righe, no? Anche il diavolo lo ha ricevuto, ma egli non ha voluto riconoscere che lo spirito di amore e di verità è e viene solo da Dio e a lui ritorna. Chiunque nella libertà concessa dall'amore di Dio sceglie di sostituirsi a lui e lo allontana, non perde l'amore dello spirito di Dio che è e rimane in lui fino alla fine. L'immagine di Dio resta in te sempre, ma lo esclude dalla sua vita, da se stesso. Avete capito? L'immagine resta sempre, è la somiglianza che non ti fa più essere appunto come Dio vorrebbe. Allora, dice, anche l'anima, riflesso del soprannaturale nell'uomo, si affligge e soffre per questo riflesso umano e non è più illuminata dalla forza di questo spirito. E si macchia delle mille impurità che l'orgoglio riversa dell'uomo. Ma lo spirito è lì e prega, ma tu non lo vuoi sentire. Lo spirito è lì e prega, ma tu non lo vuoi sentire. E se per tua sventura fino alla fine ti rifiuterai di entrare in concerto con lui, ecco, tu perderai la forza di amare ed entrerai nel riposo senza la forza di questo spirito, e l'anima se ne distaccherà e pur anelando a un suo sostegno non lo troverà più. E qua sentite, è l'inferno, sarà la disperazione di voler entrare nell'amore e non poterlo più fare, perché esso non è più con voi che lo avete rifiutato. Ricorda, l'immagine di Dio è per sempre nelle creature, ma tu puoi uscirne per seguire le tue inclinazioni. Ecco, sono i primi scritti, no? Quindi, cos'è venuto a fare il Signore a Maggio? Cos'è venuto a ricordarti? A ricordarti questa cosa essenziale, che noi siamo fatti a immagine del suo amore, ma che siamo liberi e che possiamo col nostro orgoglio fare ben altre strade, sapendo che la nostra libertà può addirittura portarci a quella condanna eterna che non vuole Dio, ma che ci diamo noi da soli in qualche modo. Poi spiega, il diavolo ha fatto una volta per tutte questa scelta e soffre per non poter rientrare nell'amore dello Spirito di Dio. Dio lo ama ancora, angelo di luce. Qual è uno dei nomi che si dà di solito al demonio? Lucifero. Lucifero è un nome bellissimo, che però credo nessuno di voi ha dato a suo figlio. No, eh? Come lo battezzi? Lucifero. È bellissimo, vuol dire portatore di luce. Non sarebbe bello che uno sia portatore di luce in un mondo di buio? Ma nessuno di noi chiamerebbe suo figlio Lucifero, penso che anche noi non lo battezzeremmo uno Lucifero. Perché? Perché Lucifero è proprio l'angelo di luce che si è messo però contro Dio, che ha invertito il suo polo della calamita e non riesce più, no? Due poli, quando così si distanziano invece di attrarre. L'angelo di luce, egli è più grande dell'uomo, gli angeli, perché conosce il mistero di Dio e sapeva con certezza quello che avrebbe perso, ma ha perseverato nell'orgoglio, pensando di poter amare di più secondo i suoi piani. E nella sofferenza del padre la sua scelta è stata di dolore e di angoscia, perché la rinuncia alla comunione con l'amore è stata irreversibile. Il demonio, gli angeli, no, il demonio non è uno solo, gli angeli ribelli hanno detto di no a Dio sapendo cosa facevano, perché conoscevano quello che noi non conosciamo. Per voi, dice ancora, non è così. Poi vi lascio leggere le altre cose per conto vostro, qualche riga. Andiamo giù sotto, verso la fine, dove si dice: ora smetti di scrivere e prega. L'avete trovato? Ecco. Ora smetti di scrivere e prega, io oggi ti ho confortato, sai che io sono la Vergine, scrivi proprio così, assunta in cielo, e come ti ho detto, in questo grande dono che il Signore Padre ha fatto a me, ultima delle sue creature, è racchiuso il destino a cui tutti siamo chiamati. Cioè, qual è il nostro destino? Quello di andare in cielo, di essere come Maria, assunta in cielo. Non per nulla Dante Alighieri, nell'ultimo canto del Paradiso, quando parla di Maria, dice: sei di speranza fontana vivace, no? Parlando di Maria, dice: perché guardando a te, donna, creatura come noi, che sei in cielo, abbiamo questa speranza che un giorno anche noi potremo essere lì. Certo, perché il nostro destino è il cielo, siamo fatti per il cielo, siamo fatti per Dio, perché Dio ci ha creati a sua immagine e nell'amore noi siamo chiamati a vivere. Che belle cose. Allora, assunta in cielo, come ti ho già detto, è racchiuso il destino a cui tutti siamo chiamati. Io oggi ti ho accompagnato al confessionale attraverso le parole del tuo confessore e sempre sarò al tuo fianco. Attenzione qui. Misericordia, misericordia, misericordia. Figlio mio, dillo a tutti. Io sono la madre della misericordia. Aprite il cuore a quello che il Signore va operando qui a Maggio. Qual è il miracolo più grande se non quello della misericordia che trasforma un cuore morto alla vita? Chiunque solo per un attimo apre il suo cuore alla misericordia, ecco, mio figlio lo renderà nuovo e il tempo per lui ricomincerà. Quello che ho portato qui è il dono della misericordia. Allora, qual è il contenuto di Maggio? La misericordia, no? Non per nulla, santuario dedicato alla Santissima Trinità, misericordia. Ricordate che non è l'aggettivo misericordiosa, Gesù misericordioso, cioè Gesù che agisce andando incontro ai poveri, ai peccatori, eccetera. Che è vero, no? Tutto il Vangelo ce lo dice. Ma il mistero che qui è stato riscoperto, che è già presente, adesso lo vedremo già nel Vangelo evidentemente, è proprio che Dio è misericordia nel suo essere, che la Trinità è il mistero di amore che si dona continuamente e che noi siamo chiamati a vivere dentro a questo mistero che è in noi, appunto, come abbiamo detto prima, l'immagine di cui siamo portatori è quella della misericordia divina. Bene, a pagina 3 c'è un commento biblico alla parabola del cosiddetto figlio prodigo, no? Che, come sappiamo, è la parabola meglio definibile dell'amore del padre misericordioso. Allora, è bellissimo, leggetelo voi perché vedo che il tempo scorre molto veloce, è un racconto evangelico, evidentemente la parabola l'ha raccontata Gesù, la leggeremo fra poco, il capitolo quindicesimo di San Luca, di come il padre lascia libero il suo figlio, cioè dice che il padre non può trattenerlo, non può. Scusate genitori, qualche volta vi è venuto in mente di legare vostro figlio al calorifero per non farlo uscire quella sera con quelli là o quel... vi è venuto almeno in mente? Sì. Sì, spero che non l'abbiate fatto, no? Ma è chiaro, perché ma io vedo che stai andando a fare una cretinata, che ti stai mettendo in un guaio, ma non posso, non perché sennò chiamano i carabinieri e così, ma se ti amo io non posso impedirti di giocare la tua libertà. Questo è anche il grande dramma di voi genitori, lo capisco, no? Da educatore, che è stato anch'io tante volte con i ragazzi, posso capire quando un genitore vede il proprio figlio, la propria figlia che e non può fare niente. O no? Pensate a Dio, fatti a sua immagine, Dio onnipotente che ci lascia liberi. Ecco, Gesù l'ho raccontato in questa parabola, del figlio che se ne va e del padre che sta lì a aspettarlo. Allora andate verso la metà della pagina e dice: quando il figlio finalmente torna, ecco il dramma, l'avete trovato? Ecco il dramma di chi veramente con cuore aperto e pentito ritorna a Dio, la scoperta di aver perso il vero tesoro, ma Dio in Gesù, misericordia che redime ogni colpa, ci dà il conforto e la certezza che possiamo ancora godere del suo amore. Ecco cosa vuole Dio in questo luogo, in questo santuario. Attende che i cuori vengano qui per inondarli della sua misericordia. Confidino in lui misericordia. Quante volte ho già detto questo? Quante volte ha parlato il mio figlio ad anime elette? Cioè, non è la prima volta che Gesù ripete queste cose, anche in tutte le apparizioni mariane. Cosa dice la Madonna sempre? Cosa dice? Conversione, penitenza, preghiera, ritornate al mio figlio, o no? Questo è il messaggio. Allora, il santuario di Maccio non è una cosa così strana, ma è dentro in questa storia di amore e di misericordia. Va bene, poi dopo qui c'è un episodio che riguarda Gioacchino, un piccolo segno, no? Tutta la sua vicenda e anche la vicenda del santuario è segnata da piccoli segni, leggetelo, è molto bello e non c'è bisogno di grandi commenti. Poi se andate a pagina 4 c'è l'ultima parte del commento alla parabola del figlio prodigo. Qual è l'ultima parte della parabola? È quella che riguarda il fratello maggiore, che tante volte siamo noi, o no? Che siamo quelli bravi che vanno a messa, che dicono i rosari, eccetera, così. Insomma, ecco il figlio maggiore, lì a metà, chi, e sono tanti, vive nella fede, ma non ha accolto nel cuore il dono della misericordia, per cui la sua fede è vuota e Dio non può entrare in lui. Poi, fratelli e sorelle, pensiamoci bene. Qual è allora la chiave? Essere grati a Dio del dono del suo amore in Gesù, che si manifesta nel perdono misericordioso e redentivo della croce e della creazione nuova della risurrezione, di cui io, madre della misericordia, sono stata resa partecipe. Cioè, detto in altre parole, tutti abbiamo bisogno della misericordia. San Paolo nella lettera ai Romani lo ripete: gli ebrei che avevano la legge non sono stati capaci di osservarla. i pagani che avevano il creato e potevano, non sono stati capaci. Tutti siamo sotto la dannazione, tra virgolette, ma dove abbondò il peccato, sovrabbonda la sua misericordia, e la misericordia è Gesù. Gesù è, ho ricordato Papa Francesco, il volto della misericordia di Dio. Chi vede Gesù, chi segue Gesù, segue ed entra nella misericordia. Il cuore di Gesù, freno, diffonde ovunque il suo amore, ma chi sa essere misericordioso come lui? Se non si accoglie con umiltà il dono della misericordia che perdona umiliandosi alla morte, mai si diventerà misericordiosi. E la mancanza di perdono tra fratelli, come il fratello maggiore col minore, appunto, sarà causa di sofferenze per l'uomo dentro di sé e tra fratelli, e allontanerà da Dio che vuole che tutti siano salvi. Ecco allora l'inferno, che è la decisione terribile di vivere pensando di godere di se stessi, e un giorno ci renderà, pur volendo, impossibile proiettarci nell'amore, nella luce della Trinità, che pulserà sempre d'amore per noi, e non poter più entrare per nostra scelta. È il primo testo, siamo solo all'inizio, non so se già avete colto, come dire, che l'archeologo ha fatto delle belle scoperte che erano un po' nascoste sottoterra. Andiamo avanti? Ce la fate ancora?
Sì, sì.
Sì? Wow. Perché c'è un salto molto ampio, perché come vedete la data, 22 marzo 2014, siamo al quarto quaderno, quarto quaderno verde, quindi quello lì erano i primi scritti, proprio la prima cosa, fin dall'inizio il Signore è stato molto chiaro, sono venuto per dirvi che dovete ritornare a me, che dovete capire che io sono amore, che dovete vivere nell'amore, punto. Dopo tutte queste rivelazioni, pensate dal 2017 al 2014, tra l'altro in mezzo c'è stato il riconoscimento ufficiale, c'è stato tutto quella baraonda anche che c'è stato attorno, il segno dell'acqua, che c'entra l'acqua dell'altare? Che dici, boh, vabbè, l'acqua, lo troveremo in questo qui. Quindi 22 marzo, siamo nella quaresima di quell'anno lì, Pasqua era il 20 aprile, come quest'anno, quindi molto alta, 22 marzo, sono andato a riguardare, il 22 marzo era all'inizio della quaresima. E qui in questo scritto è interessante leggerlo perché si vede che cosa ha sperimentato Gioacchino quando aveva queste che abbiamo chiamate visioni intellettuali. Cioè, le parole di prima, uno potrebbe dire, sono solo locuzioni interiori. La persona sente una voce che parla dentro di sé e poi scrive quello che ha sentito. In realtà l'esperienza di Gioacchino era più complessa perché era legata anche a un vedere, a un partecipare, a un essere presente in luoghi diversi con altre persone. Il mese scorso abbiamo letto alcuni passaggi in cui era in compagnia, vi ricordate di chi? C'era Padre Pio, Santa Teresina di Lisieux, Papa Giovanni Paolo II, Don Enrico, un po' di persone interessanti. Ecco, adesso capirete un po' cosa vuol dire che ha avuto queste visioni. Allora, qui vedete puntini puntini, quindi ci sono delle parti precedenti che non leggiamo. Ecco cosa scrive. Ho visto, vedete, ho visto, una grande croce e su di essa uno vivo. Vi era una immensa luce e un fuoco che erano un tutt'uno con la croce. Dalla croce si udiva una parola che dava vita al tutto che scaturiva dalla triplice visione, e luce, fuoco e parola sembravano uno. Nella luce impenetrabile del Padre che ama e che crea, nel volto del Figlio che è parola, parola, vedete, nel fuoco bruciante dello Spirito che dà vita. Allora, luce è il Padre, fuoco lo Spirito, parola il Figlio. Sempre in tutti gli scritti si usano questi termini: luce per il Padre, parola o volto per il Figlio e fuoco per lo Spirito. Sembravano uno. Vi era poi una moltitudine che saliva guardando in alto verso la croce, ma nessuno inciampava, cioè sali guardando in alto, ma nessuno inciampava. Era gente di ogni razza, molti erano grondanti sangue, altri smagriti, altri mentre salivano si spogliavano di meravigliosi abiti e restavano nudi, ma piangendo salivano verso l'uomo ed entravano nella visione di luce e fuoco. Una fonte d'acqua, ecco l'acqua che arriva, si aprì improvvisa dalla visione, e dove era il crocifisso vivo comparve un altare che era un tutt'uno con la visione. Dalla visione di luce e fuoco e parola l'acqua vidi giungere al crocifisso che era nella visione. Dunque, la fonte era nella triplice visione e poi dal crocifisso passava per scendere sull'altare. È tutto chiaro, vero? Forse no, ma insomma. Attenzione, fuoco, luce, volto, insomma, è il mistero della Trinità. L'acqua che scende sull'altare, vi dice niente questo? Uno dei segni straordinari dell'esperienza di Maggio è proprio quell'altare bagnato di acqua in questi momenti di preghiera. Va bene, andiamo avanti. Finalmente essa avanzava verso questa moltitudine, e tutti quelli che prima salivano grondanti sangue venivano sanati, e quelli smagriti sembravano riprendersi. Inoltre, quelli che si erano spogliati dei vestiti bellissimi venivano come lavati e finalmente ricoperti di un vestito nuovo molto più bello di quello che avevano abbandonato. Quindi quest'acqua lava, purifica, dà una vita nuova. L'abito bello è il segno di una vita nuova. Vi ricordate che, per esempio, in quale sacramento si usa un abito nuovo? Il battesimo, no? E il battesimo si fa con l'acqua. Guarda un po', no? Cose che abbiamo sempre visto, fatto e ripetuto. Vidi allora che ai lati, attenzione perché qua c'è una sorpresa, no? Che bella visione, no? Il fuoco, la luce, così l'acqua che scende, che bagna, eh? Ma vidi che ai lati di questa moltitudine che saliva guardando in alto vi erano altre persone che lanciavano pietre e urlavano. Erano ben vestite, sembravano anche sacerdoti e alti prelati, nobili. Non riuscivano a guardare verso la luce e il fuoco e non sopportavano vedere il crocifisso. Una voce, la voce che era nella visione di luce e fuoco, li esortava, e il crocifisso vivo piangeva, sembrava quasi si piegasse anche su di loro, ma essi abbassavano lo sguardo ancor più. Allora, immaginate la scena, no? Questa luce, questo fuoco, quest'acqua che purifica, e altri che tirano pietre, sassi contro quelli che vanno lì a farsi bagnare, e questa luce, questo fuoco che cerca di dire: ma no, ma che cosa state facendo? Vidi allora che l'acqua giungeva anche a loro, ma essi frettolosamente si asciugavano, prendendo un asciugamano dalle mani di un meraviglioso personaggio, pur esso di luce e dagli occhi di smeraldo. Come si chiamava quello di prima?
Lucifero.
Che sembrava soccorrerli da questa acqua che li travolgeva. Infatti l'acqua pareva loro che gli portasse via ogni cosa. Ed essi si affidavano anche con gioia all'essere meraviglioso che, porgendo loro l'asciugamano, offuscava definitivamente la vista della luce, del fuoco e del crocifisso vivo. È terribile, eh? Questa luce che così e con un asciugamano nasconde alla vista questa visione trinitaria. Allora, qui parla l'angelo, vedete che c'è la parte in corsivo, è la voce dell'angelo. Perché? Perché non entrate nel cuore di Dio, Trinità, Misericordia? Ogni tanto trovate delle parentesi quadre, vuol dire che negli scritti che ha fatto Gioacchino non c'è il punto interrogativo, ma evidentemente è stato aggiunto quando è stato redatto il testo, perché altrimenti non si capiva, no? Quindi, ma per correttezza, quando si aggiunge qualcosa bisogna dirlo, come nell'archeologia: se tu fai un ritocco devi dire che quello è un ritocco. Perché non entrate nel cuore di Dio, Trinità, Misericordia? Mi disse l'angelo che mi aveva mostrato la visione. Comprendi dunque, mi disse, prega e rifletti su ciò che hai visto. Ora scrivi: quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. È la citazione di Giovanni 12,32, che è Gesù, no? Che ha detto così. Figliolo, queste sono le parole del volto di Dio Misericordia, il Verbo incarnato. Ecco l'opera della misericordia. Piccola parentesi, questo testo è del 2014, il giubileo della misericordia al Papa Francesco l'ha fatto nel 2015 e la bolla di indizione si intitola Misericordiae Vultus, il volto della misericordia che è Gesù. Come è definito qui Gesù? Il volto di Dio Misericordia, il Verbo incarnato. Ecco l'opera della misericordia. Ci sono tante parti negli scritti che si ritrovano quasi alla lettera nei testi di Papa Francesco. Nessuno si potrà più dire solo, sentirsi perduto, se volgerà lo sguardo a Dio, amore, carità, misericordia. La misericordia, tu già sai e ti fu detto, è la calamita di Dio. Essa attira tutti, ma non violenta la libertà del singolo. Il polo del suo cuore è sempre rivolto verso di noi, sì, anche noi angeli, ma attende, come fu per noi, che il vostro polo si rivolga al suo per lasciarsi, nella fiducia più grande, attirare a lui, nella speranza di un amore che non tradisce, dà forza e salva. Bellissimo, no? Il polo del suo cuore è sempre rivolto per attirarci a sé, ma non può se tu non volgi il tuo polo verso di lui. Anzi, lo puoi respingere, come ha fatto l'angelo ribelle Lucifero. Il Verbo incarnato rivela la sua gloria nel dono totale di sé, che è il dono di Dio stesso. Dio che è l'amore che crea per amore. Dio che è la carità che tutto dona di sé alla creatura. Dio che è la misericordia che si china su di noi, e ti ripeto anche su noi angeli, per attirarci a Lui nell'unico dono che è la vita eterna in Lui. Allora, qui c'è una definizione che impariamola bene, dice: Dio è l'amore che crea, Dio è la carità che si dona alla creatura, Dio è la misericordia che si china su di noi. Amore, carità, misericordia, no? Che crea, che si dona, che si china su di noi, per attirarci a Lui. Vedete, l'immagine della calamita veramente è molto adatta per ricordare questa bellissima verità di fede. Ok, continuo ancora. Dio si china su di noi, su di voi quando siete nel dolore o ne siete causa, e rivela tutto quello di sé nel momento sublime del suo assidersi sul trono regale dell'amore, della carità e della misericordia, che è la croce. La croce è il trono regale dell'amore, della carità e della misericordia. E attenzione, qui poi specifica, vedete che è scritto tutto maiuscolo, perché evidentemente in questa visione Gioacchino qui ha sentito in modo particolare queste parole. La croce, altare della misericordia da cui sgorga l'acqua viva della vita che viene dal trono stesso di Dio. Quale dono immenso per voi creature, più grande del dono stesso fatto a noi una volta per tutte. Questo amore per voi fu prova alla nostra libertà. Fu questa la nostra prova di fedeltà alla misericordia che tanto fece soffrire il nostro fratello così pieno di luce. Allora, il fratello pieno di luce è sempre Lucifero, no? Che non sopportava che Dio amasse così. Il peccato radicale: è possibile che Dio ama così tanto tutti? Io che sono portatore di luce, a me mi devi amare, no? Ma gli altri, insomma, no? Il demonio si è opposto all'amore di Dio. E poi continua: quale dolore immenso è oggi per lui, per il demonio, constatare dove è poi potuto giungere tale amore per voi, addirittura farsi uomo, addirittura morire sulla croce. Non faremo in tempo a leggere il resto, ma vedete la grande tentazione che il demonio fa a Gesù qual è? Ditemelo voi, la grande definitiva tentazione del demonio qual è? Scendi dalla croce e tutti ti crederemo. Chi glielo dice? Glielo dicono i sacerdoti: tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in tempio, scendi dalla croce, così ci farai vedere. Glielo dicono i soldati romani: ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. Glielo dice il condannato, il cattivo ladrone: salva te stesso e anche noi. Il demonio non si presenta direttamente a parlare neanche con noi, state tranquilli, ma si presenta con la voce di chi ti sta attorno. Scendi dalla croce, dimostra che sei Dio. E invece Gesù resta sulla croce per dimostrare che è Dio, un Dio che ama così tanto, che ti ama da morire. Scusate, non è anche un modo di dire ti amo da morire? Ma poi siamo capaci di farlo? Invece Dio ci ama da morire e lo ha fatto. Cioè, capite? Siamo al centro, non della rivelazione di Maccio, al centro della rivelazione cristiana. Un Dio che ci ha creati per amore, che ci lascia liberi anche di dirgli di no, e che ci ama da morire, perché nessuno abbia più il dubbio che nelle nostre fatiche, nelle nostre prove, nella nostra morte, vi ricordate che prima o poi dovremo morire? Che nessuno abbia il dubbio che nella nostra morte Dio non ci ami più, perché Dio in Gesù è morto per noi, ci ama da morire. Qui siamo proprio al centro della rivelazione cristiana. Ho perso il segno. Allora, questo segno, siamo lì. Vabbè, leggete poi, andate avanti a leggere queste cose che sono non belle, sono strabelle, bellissime. Allora, siamo a pagina 6. All'inizio di pagina 6 si dice: Dio non è solo in se stesso ed è in tutto ciò che esce da Lui. Ecco, amico mio, ho condiviso con te le meraviglie della misericordia. Lasciatevi meravigliare da Dio. Ecco, questa parola meraviglia, meravigliare, è un'espressione che ritorna più volte. Cioè, di fronte a queste cose, è come se noi fossimo davanti all'immensità dell'oceano, che tu non puoi abbracciare con uno sguardo solo, no? Se io sono qui, guardo l'oceano lì, e poi di qui, e poi di lì, e se guardo di lì non guardo dall'altra parte, ma è bellissimo, è tutto grande, no? È una cosa spettacolare. E questo è un invito anche che il Signore ha fatto più volte in questi anni, quello di contemplare il mistero della sua misericordia e del suo amore meravigliandosi. E è proprio da qui che nasce anche, e lo vedremo poi in modo specifico anche nella pagina seguente, ma ormai ho quasi finito il tempo a disposizione, è quello che ha chiesto il Signore in quella che abbiamo chiamato settimana eucaristica pasquale. Cioè il Signore chiede che tutta la Chiesa, tutta la Chiesa, cominciando da maggio, abbiamo un compito importante, poi la nostra diocesi, dall'anno scorso il Vescovo ufficialmente ha chiesto che tutte le parrocchie vivano progressivamente questa settimana. Nella settimana di Pasqua, dal giorno della Pasqua, la risurrezione di Gesù, alla domenica, che già Giovanni Paolo II aveva chiamato domenica della Divina Misericordia, ispirandosi a Santa Faustina Kowalska. Quindi vedete che il cerchio si chiude, no? Altri archeologi avevano già scavato in questa stupenda città da riscoprire. Che in quella settimana il popolo cristiano si fermi a contemplare il mistero dell'amore che in Cristo morto e risorto si è manifestato. Non c'è amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Questo l'ha detto Gesù. E noi ci prepariamo alla Pasqua, facciamo la Quaresima, comincerà proprio fra una settimana, e poi arriviamo a Pasqua, auguri auguri, mangiamo la colomba e l'uovo di cioccolato e poi basta. E come poi basta? Meravigliati di quello che Dio ha fatto. E come ti puoi meravigliare? Qual è la reliquia più grande della Pasqua, della passione di Gesù e della sua risurrezione? L'Eucaristia. Uno potrebbe dire la sindone, cioè bellissimo, no? La sindone è veramente un testimone della Pasqua, no? Magari qualche volta sarebbe bello approfondirlo, no? Ma il segno della Pasqua è l'Eucaristia, il corpo vivo di Cristo risorto, il corpo donato a noi. Allora, attraverso l'Eucaristia, che tu adori, contempli il mistero della Pasqua, ti rallegri per quest'acqua viva sgorgata dal suo costato. Quando? Quando il soldato colpisce con la lancia e da lì uscì sangue ed acqua, e chi ha visto rende testimonianza perché anche voi crediate. E quell'acqua che noi abbiamo anche toccato su quell'altare è un segno straordinario, perché normalmente da un marmo non esce l'acqua, è un segno straordinario di conferma di queste cose qua. Allora, vediamo se riusciamo a leggere ancora qualcosa. Va bene, leggetevi così. Andiamo a pagina 7. Allora, dice, questa è una riflessione che fa Gioacchino, molto bella, leggetela, no? Qui cita il credo: et incarnatus est, et homo factus est, et resurrexit, et ascendit in cielo, eccetera. E tutti questi et, scrive, passando per il crucifissus e il passus, sono per me, per noi, la certezza, la speranza certa, vera, che Dio è con noi. È sceso a noi, ha condiviso tutto con noi e ci ha riattirato a Lui. Ecco, credo, qui è Gioacchino che riflette, ma sono riflessioni molto belle. La misericordia che ci riattira la calamita di Dio. Ricordo tanti momenti che ho vissuto nella preghiera e nella contemplazione riguardo a questo mistero. Quante volte mi fu detto e fatto contemplare come, meditando la Pasqua, dono più grande fatto da Dio alla creatura, noi eleviamo la nostra azione di grazie, la nostra adorazione a Dio, misericordia infinita. E questo è appunto quello che dovremmo fare anche noi nella ottava di Pasqua, appunto l'ottava della misericordia. E purtroppo non riusciamo più a leggere altre cose. Poi parla del paradiso, dell'inferno. Vabbè, mi fermo qui perché sono le 10 e lasciamo un po' di spazio alla riflessione. Scusate, andate a pagina 10. Leggiamo l'ultimo pezzetto di questo scritto. E dice: rendiamo grazie a Dio per averci donato la libertà nella verità. Riaprendo il mare della morte per passare al di là. Poi dice: noi ci siamo già, stiamo attraversando il mare della vita tra due muraglie d'acqua del mare. Quindi è l'immagine dell'Esodo, no? Quando si passa il Mar Rosso. Noi stiamo attraversando il Mar Rosso per andare verso la terra promessa, ma andiamo avanti, stiamo in Lui, superato il passaggio della morte, saremo in Lui nell'eternità, nel cuore della Trinità. Oggi, in attesa, ringraziamo allora Dio per il dono infinito della Pasqua di risurrezione, e fino alla Domenica della Misericordia eleviamo a Lui grazie e adoriamolo per quello che è, così come ho contemplato, mi è stato dato di udire, di sentire, misericordia infinita. Più di una volta, ricordo bene, mi fu detto: lasciatevi meravigliare da Dio, soprattutto rivolto ai sacerdoti. Ok. Grazie.
Grazie per questa esposizione veramente ben precisa, però chiaramente richiedeva un tempo maggiore. I vostri volti dicono tante cose. C'è qualcuno che ha delle domande magari da rivolgere a Don Luigi, anche se capisco che tutto questo materiale richiede, prevede di essere masticato e assimilato molto lentamente, e anche a livello personale riprenderlo specialmente proprio nel tempo di Quaresima e di Pasqua. Però se qualcuno ha così come una prima reazione.
No, io volevo fare una considerazione per quanto riguarda la calamità. È una considerazione banale, però abbiamo sempre detto che i poli diversi si attraggono mentre i poli dello stesso segno si respingono. E in questo io ci vedo, anche pensando ad Adamo e Eva, no? Qual è stato il peccato? È quello di essere come Dio, no? E quindi, pensando, non so, che Dio è un polo positivo, no? Il peccato è stato quello di essere, anche da Adamo ed Eva, un polo positivo, no? E quindi invece per farci attrarre da Dio dobbiamo essere opposto. Quindi il polo positivo, diciamo così, il peccato è proprio quello che è stato di voler essere
come Dio. Certo, infatti il peccato del demonio di Lucifero è voglio essere come Dio, no? È quello che ha suggerito ad Adamo ed Eva, sarete come Dio. Ma giustamente l'immagine dei due poli, noi siamo creature. L'albero della conoscenza del bene e del male era l'unico da cui non potevano mangiare, no? Dice il racconto della Bibbia, che non è una storiellina così, è profondissimo. E Satana, per imbrogliarli, dice: è vero che non potete mangiare di nessun albero del giardino? Ma no, solo da quello. Perché? Perché solo Dio è Signore del bene e del male. Dio ci ha creati e ha messo in noi. Io, per spiegare questo, uso sempre un piccolo paragone, così alleggeriamo un po', perché vedo che siete molto... Dico, allora, io sono appassionato di automobili e quindi sto mettendo da parte un bel po' di soldi perché voglio comprarmi una macchina di quelle proprio belle, così, non so, ditemene una, non so, una Maserati, una Ferrari, voglio comprarmi. Quindi sono già andato, visto così, ho messo da parte quei, insomma, un po' di soldini. Finalmente vado e mi compro una bella Maserati. Quindi la prossima volta che mi vedete arrivare sono io, rossa, naturalmente, no, quella macchina. Bene, allora vado in giro, faccio... Però dopo un po' che vado, si accende una spia. Come mai? Cos'è una spia? Ah, è quella della benzina. Ma guarda un po', il serbatoio è quasi vuoto. Allora io dico: ma perché nella mia bellissima Maserati devo mettere dentro la benzina? Che puzza, che ha quell'odore lì, così. No, no, io ci metto il prosecco. Ci metto il prosecco perché è un frizzantino, è buono così. Vado, mi compro una bella cassa di prosecco e ce lo metto. Posso farlo?
Sì.
Posso farlo?
Sì.
Voglio sentire bene, posso farlo?
Sì.
Sì. Perché?
Perché è mia.
Perché la macchina è mia, l'ho comprata io. Quindi a me non mi va la benzina, ci metto il prosecco. Lo faccio e cosa succede? Che non va più la macchina. Perché chi ha fatto la macchina l'ha costruita pensando che il motore gira con la benzina, motore a scoppio e quelle robe lì. O no? Allora io posso farlo, certo, ma la conseguenza qual è? Che io vado ancora a piedi e che tutti i soldi che ho speso sono lì. Capite cos'è il peccato? È sta roba qui, che io posso fare quello che voglio, ma siccome io sono fatto a immagine di Dio, che è amore, misericordia, carità, o vivo nell'amore, nella misericordia, nella carità, o la mia macchina, la mia vita non funziona. E una bella Maserati la userò come pollaio per metterci le galline. Esattamente quello per cui è stata fatta, o no? O no? Ma quante volte facciamo così? Allora, io l'ho detto con immagini mie molto più banali di quelle che ci sono qui, però l'immagine della calamita è esattamente questa, no? Io dico, mi lascio attrarre da Dio, non dico, ah no, decido io il bene e il male. Grazie. Quindi la prossima volta non verrò con la Maserati. Ma...
col
prosecco. No, saremo in quaresima, non si può.
Questa, quando l'ho letta, mi ha fatto venire una svolta. Allora, le parole precise che devo trovare.
A pagina.
Cosa ha fatto il Signore per me? Certo, le meraviglie, ma la mia quotidianità non è cambiata, anzi, è terribile. Lotte normali di ogni giorno, cadute, dubbi, peccati, forse più di prima, sofferenze fisiche e morali.
E questa roba è tosta, perché?
Aspetti, non ti ripeto.
Sì, certo, perché? Diciamo che quando si fa incontrare da te c'è la meraviglia, tu dici non è possibile che questa cosa sia capitata a me, che sia venuto proprio da me. È bellissimo, ma c'è esattamente questa cosa qui, è più difficile di prima.
Certo.
E questa cosa qui, cioè, pesa, pesa perché tu non sai come prenderla questa cosa qua, cosa non come risolverla, perché non so neanche se si può dire voglio risolverla, perché forse è risolvibile, però è veramente difficile, faticoso, è veramente sempre una montagna.
Certo.
E leggere queste parole di Gioacchino mi ha fatto veramente saltare sulla sedia, perché sono cose che si provano, sono proprio dure. E a volte il peccato non sai neanche dargli un nome. No, senza a volte. Spesso non si neanche dà quel nome.
Certo. Sì, qualcuno a volte diceva, ah, beato Gioacchino che ha visto la Madonna, la Trinità, la Sant'Antonio e tutti i santi e così, no? Ma Gioacchino stesso, lo troverete, non quello che stava leggendo lei prima, cioè dice la mia quotidianità. Anzi, è diventata più difficile perché sono al centro dell'attenzione, perché. E comunque, veramente, anche le cose più alte poi le devi vivere nella tua umanità, che è un'umanità fragile, un'umanità ferita dal peccato, perché quelli là che tirano i sassi a chi sale ci sono anche oggi, perché l'angelo di luce viene a distogliere il tuo sguardo dal Signore, perché è furbo, ti conosce bene, ti fa fare il male e poi ti accusa, perché il male si diffonde, anche il bene si diffonde, no? Ma il male certo è forte, lo sperimentiamo personalmente, lo sperimentiamo in mezzo alla vita quotidiana di tutti. E come dire, ci sono dei momenti belli di luce, no? Straordinari, che poi però vanno declinati nella vita quotidiana. Mi viene in mente, per esempio, so per me, per Don Walter, per Don Gio, il momento della nostra ordinazione sacerdotale, no? Quando sei lì davanti al vescovo, ricevi il dono dello Spirito Santo, l'unzione col Santo Crisma, che bello, la vocazione, ti sei preparato, ma poi la devi vivere tutti i giorni, no? Cioè per me che sono venuto qui a Maccio, oh, ragazzi, oh, cioè, è stato duro, no, è stato bello. Come quando vi siete sposati, è stato bello, no? Ma che bello!
Anche dopo.
Ma dopo, la quotidianità in cui devi vivere quella roba lì. Cioè, noi siamo, non dimenticatelo, pellegrini. L'immagine che usava Gioacchino qui è quella: stiamo attraversando il Mar Rosso che si è aperto, siamo in mezzo tra due pareti di acqua che, se non stai attento, puff, ti sommergono. Ma noi sappiamo che c'è il Signore, no? Non ho fatto in tempo a leggere, ma è bellissima la descrizione del buon ladrone, no? Di Gesù sulla croce, che nell'ultimo momento della vita compie questo atto di misericordia verso quell'uomo che riconosce la giustizia di Dio. Dice: noi soffriamo giustamente perché abbiamo fatto del male, no? Dice a quell'altro che insultava Gesù. Ma poi quell'atto di fede: ricordati di me nel tuo regno. E non poteva pensare a un regno terreno perché stavano morendo tutte e tre. E Gesù gli dice: oggi sarai con me nel paradiso. Quel brano lì è bellissimo, perché ci dice che anche all'ultimo momento il Signore, nella sua giustizia, che è misericordia, per noi è difficilissimo mettere insieme giustizia e misericordia, ma quell'episodio lì ci dice che la giustizia di Dio è la misericordia, gli dice: oggi sarai con me nel paradiso. Leggetelo, che è un brano riportato. Quindi combattiamo. C'era una domanda ancora?
Sì, a me ha colpito questa frase: lo spirito di amore in verità è e viene solo da Dio, e a lui ritorna. Come si fa? Cosa significa a lui ritorna?
Ma credo che sia quello che dicevo prima, che ci ricorda San Paolo, che lo spirito di Dio è in noi e dentro di noi grida Abba Padre e ci riporta a Dio. Noi siamo creati da Dio a sua immagine e somiglianza. Nella nostra libertà possiamo anche perdere la somiglianza con Dio, ma lo spirito che Lui ci ha dato resta sempre in noi e ci vuole riattirare verso la pienezza della comunione trinitaria. Quindi, come dire, quest'anno, no, che è l'anno anche del Giubileo della Speranza, ci ricorda proprio questo: nessuna situazione umana, anche la più tragica, è senza speranza, perché noi siamo creati immagine di Dio, amore, e quindi possiamo sempre avere questa fiducia che ritorneremo a Lui, se lo vogliamo, se nella nostra fragilità ci affidiamo a Lui, appunto, come il collo della calamita di cui abbiamo detto scopo.
Grazie. Io ho letto questi testi sentendo questa cosa bella dentro. È come se questi scritti venissero a ricordarci l'altezza, la profondità, la grandezza di quello che noi crediamo, e a scuoterci un po' da quella fede che magari ci portiamo dentro da tutta la vita, ma ce la portiamo dietro perché magari non sappiamo fare altro, magari non sappiamo neanche dire di no qualche volta, e quindi ci portiamo dentro questa fede come se fosse una cosa, una consuetudine, un'abitudine. E a me questi scritti danno questa occasione qui. Non possiamo guardare alla nostra fede, ai misteri grandi della nostra fede, come se fossero cose scontate,
certo,
semplici. Ma quello che ho detto, c'è tanta semplicità, ma c'è anche tanta... c'è l'abisso della misericordia di Dio. E io mi domando, ma quante volte che nella mia vita mi sono messa di fronte a questo abisso qua di amore? Ecco, questi testi per me servono per questa cosa qui. Adesso inizia la Quaresima, va bene, la Quaresima è quel tempo che siamo abituati a vivere così, poi ci sarà la Pasqua, poi mi sto chiedendo se in questa Quaresima, magari leggendo e rileggendo un po' queste cose, posso entrare ancora di più in questo mistero.
Sì, sì, è una bella, un bel proposito, anche quello di, per esempio, di prendere i testi delle preghiere, no? Perché purtroppo è chiaro che tutti questi testi non sono ancora stati pubblicati. Ripeto, questo foglio portatevelo a casa, leggetelo, fatelo conoscere, però ufficialmente non c'è ancora la stampa così, ma anche quelle preghiere, se le rileggete un po' con questa ottica, no? La luce che è il padre, il volto che è il figlio, il fuoco, eccetera, ecco, è più, come dire, una preghiera commenta l'altra, queste parole che vi danno un po' un'idea anche di come sono state le visioni che ha avuto Gioacchino, ce ne sono altre anche molto più complesse, addirittura visioni che si sovrappongono l'una all'altra, cioè, sono testi. Allora qualcuno, mi ricordo un anno passato, un giorno che ero a tavola con il rettore del santuario di Tirano, no? Sapete tutti Tirano, la Madonna, e mi diceva, ma io non vorrei essere nei tuoi panni, perché io sono qui rettore a Tirano, qui a Passa la Madonna, ha detto bene avrai al beato qui è apparso, vengono i pellegrinaggi, preghiamo la Madonna, ma te con tutta sta roba lì, il demonio lì, l'angelo di luce, il così, la Trinità, il padre, no, non vorrei essere nei tuoi panni, anch'io. Però ci sono, no, cioè, sono, come dire, sono cose bellissime, no? Appunto, è una scoperta archeologica di una cosa che è lì, che se tu vai a rivedere nei testi dei padri, così, ci sono dentro. Il Concilio Vaticano II, per esempio, ha riscoperto tutta una ricchezza di tradizione liturgica, teologica, spirituale, che nei secoli, per tante ragioni, si era persa, ma non è stato inventato niente di nuovo, no? È stato riscoprire come andare in una grande biblioteca, qualcuno si è messo lì a cercare i testi, i libri e abbiamo recuperato tantissime cose. L'esperienza dei mistici, insieme a quella dei teologi e a quella del Magistero della Chiesa, è esattamente questo scavo archeologico che continuamente riporta alla luce le cose non belle, bellissime, che il Signore ci ha rivelato. E sarà un'opera che non finirà mai. Detto questo, amen.
Grazie per i racconti e i vostri temi. Io ho fatto sempre la domanda dalla nostra storia. Si potrebbe cambiare la storia e se forse le risposte che Adamo ed Eva sarebbero state diverse? Allora Dio gli fa la domanda, ma noi non ci pentiamo, noi subito, ma la donna me l'ho dato e io l'ho mangiato. Cosa hai fatto? Ma il serpente mi è ingannato. Allora io dico, noi non ci siamo ancora cambiati, perché noi alla fine, se ciascuno pensa, io prima, quando qualcuno ti voglia accusare, nessuno dice scusa, ho sbagliato. Ma Dio, secondo me, facendo la domanda, lui aspettava il nostro pentimento, cioè i nostri progenitori come per noi. E se fosse noi l'abbiamo detto, scusa, ho sbagliato, perché vabbè, lei è stato ingannato, lui poteva non mangiare. E come dire un bicchiere.
Certo.
Però alla fine che cosa succede? Noi mangiamo dall'albero, Gesù incarnato viene e va proprio sull'albero inchiodato.
Certo, è straordinario, è proprio il disegno infinito dell'amore di Dio. Mi viene in mente, perché l'ho citato prima ed è citato anche qua, che l'opposto di Adamo ed Eva è il buon ladrone, o no? Perché anche lui ha peccato, ma lui ha chiesto misericordia. Ricordati di me, Signore. Io sono punito giustamente. Ha riconosciuto i suoi peccati, ha fatto un atto d'amore, ha difeso Gesù contro quello che lo insultava e si è affidato a Gesù. Il contrario di Adamo ed Eva è il buon ladrone. Che bello. Ha sentito una voce?
L'iPhone.
No, perché ti... abbiamo ancora 3 minuti, siamo già oltre un po', ma
no, riguardo l'ultima frase che hai detto degli scritti, lasciatevi meravigliare da Dio, sì. Soprattutto rivolto ai sacerdoti, e leggevo proprio rispetto a loro un grande dispiacere nel volto e una sofferenza nel tono della voce, cioè quello.
Sì. Sì, ci sono molti scritti in cui il Signore si lamenta con noi sacerdoti, perché dovremmo essere quelli che più di altri, non perché siamo più bravi, ma perché abbiamo ricevuto anche un dono di grazia particolare, entriamo in questo mistero della misericordia, cerchiamo di viverlo e di farlo vivere anche agli altri. Noi siamo chiamati ad essere pastori del gregge di Gesù. Io dico sempre, più che pastori, il cane pastore, il pastore è lui. Però i cani pastori nel gregge servono, perché fanno sì che il gregge non si disperda. I cani pastori dovrebbero difendere il gregge dai lupi, anche rimettendoci la vita, o no? Perché si mettono lì, abbaiano e vanno contro i lupi. E il Signore è il pastore che guida il gregge, e purtroppo tante volte non è così, e molte volte in alcune visioni in modo speciale viene detto il Signore non è tanto contento di questo e ci rimprovera molto. Quindi per favore, voi fedeli, pregate per noi sacerdoti, pregate, aiutateci a vivere bene questo ministero, perché davvero è importante, no? Gesù è triste quando ci vede.
Volevo chiedere questa cosa. Hai letto tu prima che c'è scritto così: egli soffre perché non può più amare. E poi dice Maria: vedi l'inferno, l'impossibilità di amare pur desiderandolo.
Sì.
Ecco, io non riesco a capire questa cosa, cioè se uno ha rifiutato l'amore di Dio, poi come può desiderarlo ancora? Nel senso che uno dice, ma non mi interessa,
sì,
mi interessa per l'eternità, e invece no.
Allora, quella frase lì però è riferita al demonio, perché essendo un angelo, gli angeli conoscevano perfettamente il disegno di Dio. Sono esseri creati, ma esseri spirituali, e quindi il loro sì o il loro no è stato definitivo, proprio perché conoscevano fino in fondo il disegno di Dio, mentre noi che siamo creature viviamo nel tempo della misericordia, cioè noi possiamo sempre, il buon ladrone ne è un esempio, ritornare all'amore di Dio, perché siamo fatti a immagine sua che è l'amore. Quindi anche il più incallito peccatore o peccatrice che sia, fino all'ultimo nella sua libertà può fare quell'operazione che diceva il Tiziano, di cambiare il polo della sua calamita: finora mi sono messo contro Dio perché volevo essere io a decidere, adesso decido che è meglio che decida lui, mi affido a lui. Santissima Trinità, misericordia infinita, io confido e spero in te. Questa preghiera che noi diciamo riassume esattamente questo atteggiamento: fiducia e affidamento a te che sei la misericordia infinita. Ciò che invece lo spirito maligno non può più fare, l'ha fatto una volta per sempre, quindi non può più amare. E è arrabbiato quando vede che noi possiamo amare Dio e i fratelli, e fa di tutto per allontanarci da questo amore. Non so se mi sono spiegato.
Sì, non non riesco a capire, nel senso che io intendevo l'inferno, questo se uno rifiuta il Signore, quello che ci aspetterà dopo la morte.
Certo.
Però rimarrà questo desiderio comunque.
Certo.
Ecco, non riesco a
capire. Il desiderio,
cose,
il desiderio resta comunque perché. Perché nasce dall'essere creature, create a immagine di Dio che è amore. Anche gli angeli, anche il demonio è creato a immagine di Dio che è amore. Allora, è, scusate la banalità, ma è il paragone di prima della Maserati che ho comprato. È fatta per quello, e quindi una volta che io ci ho messo dentro il prosecco perché avevo voglia di così e non va più, però quella macchina lì ogni volta che la vedo mi fa arrabbiare, una macchina che guarda che bella non va più, mannaggia, ma è fatta per quello, è fatta per andare, ma io ho deciso che non va più perché non ho seguito il libretto che mi diceva che in quel serbatoio ci va la benzina e non quello che voglio io. Mi sono spiegato. Quindi dobbiamo, il demonio ha fatto una scelta definitiva. Noi scegliamo di seguire Dio, purtroppo qualche volta scegliamo di non farlo. La calamita, tenete in mente la calamita con i poli che si attraggono o che si respingono.